Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti alla 35esima puntata di Eurofonica. Siamo in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo quasi arrivati alla fine di questa prima edizione del nostro format internazionale, che vuole raccontarvi l'Unione Europea e tutte le sue sfumature, con tanti approfondimenti realizzati dalla nostra redazione di universitari italiani, che potete trovare sul sito eurofonica.eu, ma potete anche seguirci sui nostri social Facebook e Twitter di Eurofonica e Raduni.
Sono veramente tante le tematiche che tratteremo oggi in puntata, con un occhio di riguardo, questo lo vogliamo dire soprattutto nella prima parte, su cosa significa essere giovani e far parte appunto dell'Europa.
Parleremo anche dello European Youth Event, che ci vedrà protagonisti con uno speciale in diretta dal Parlamento Europeo. Parleremo di stereotipi nel nostro vecchio continente, ma anche avremo anche un'intervista agli admin della pagina Eurocrati, che si diverte a prendere in giro i burocrati dell'Unione Europea, e parleremo anche dell'Eurovision Song Contest e tanto altro ancora.
Esatto. Allora, partiamo proprio dai giovani e l'Europa. Spesso ci si lamenta del forte scollamento che esiste tra cittadini, no, e istituzioni europee. Forse però non tutti sanno che tra gli sforzi messi in campo dalle varie istituzioni europee, ed in particolare dal Parlamento Europeo, ci sono anche dei particolarissimi sondaggi d'opinione che hanno l'obiettivo di cogliere meglio le percezioni, le attese dei cittadini sulle attività dell'Unione Europea nel suo complesso, no?
Sì, però gli ambiti sono diversi. Si passa dalle donne e l'Unione Europea fino alle proiezioni sulle varie elezioni, oppure le principali preoccupazioni che affliggono i cittadini europei, come tra l'altro i nostri ascoltatori, e così via. Noi però siamo rimasti incuriositi dal più recente sondaggio fatto da Eurobarometro sui giovani in Europa.
Per questo abbiamo inviato la Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio ad approfondire la questione, e in questo focus ci racconta, pensate un po', qual è il mood dei giovani europei a proposito di istruzione, istituzioni europee e lavoro all'estero.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Secondo i sociologi statunitensi William Strauss e Neil Howe, la nostra generazione, quella dei nati nel ventennio tra gli 80 e i 2000, i cosiddetti millennials, è una generazione di eroi. E questo l'archetipo associato dai due studiosi americani alla nostra generazione. Nati durante un periodo di crescente sfiducia nelle istituzioni e sempre più forte individualismo, abbiamo raggiunto la maggiore età durante la crisi e ci affacciamo a nuove sfide con un forte senso di squadra ed un rinnovato bisogno di collettivismo. Almeno queste sono le caratteristiche tratteggiate dalla teoria generazionale di Strauss e Howe. Questa teoria sembra confermata dall'ultimo sondaggio di Eurobarometro, che su richiesta del Parlamento Europeo, tra il 9 ed il 25 aprile, ha interrogato circa 10.000 giovani tra i 16 e i 30 anni, in tutti i 28 gli Stati membri, per indagarne lo stato d'animo ed il loro rapporto con l'Europa. Il sondaggio conferma: siamo una generazione che ha vissuto la crisi e ne sente addosso il peso, ma abbiamo fiducia nei nuovi strumenti della collettività 2.0, i social, da più del 50% degli interrogati considerati strumento democratico. E inoltre riteniamo importante la partecipazione e la conoscenza delle istituzioni europee, cosa che noi di Eurofonica condividiamo pienamente, ma forse è superfluo specificarlo. Questo report di Eurobarometro, realizzato espressamente in vista dello European Youth Event, ha dato come risultato più evidente il fatto che i giovani europei si sentano marginalizzati dalla crisi, per il 57% degli intervistati, ma il dato si fa anche più significativo nei paesi che hanno subito maggiormente gli effetti della crisi, con un 93% raggiunto in Grecia. Eppure, dato che su tutti sorprende di più, sempre meno sono i ragazzi che hanno voglia di andare a cercare fortuna all'estero. Anche questa sembra una conferma delle previsioni di Strauss e Howe, che non a caso hanno associato l'archetipo del nomade alla generazione precedente alla nostra, la cosiddetta generazione X, mentre i millennials, cioè noi, sembrano essere sempre più orientati alla stanzialità, che caratterizza tra l'altro i nati dopo l'11 settembre 2001, definiti appunto homelanders. Quindi cerchiamo stabilità e sicurezza, ma sempre più a casa nostra. Senza voler scomodare i grandi sociologi americani, verrebbe da chiedersi il perché di un tale dato. Sorprende non poco leggere di questo disinteresse dei nostri coetanei verso l'estero, considerando che siamo cresciuti con la convinzione che per farsi strada nel mondo almeno una tappa oltre confine fosse quasi obbligata, oltretutto perché grazie ai programmi di scambio come l'Erasmus oggi è davvero facile partire. Che sia pigrizia, chiusura, disinteresse o piuttosto paura di perdere per sempre, espatriando, la possibilità di un futuro vicino alle proprie radici, alla propria terra, alla propria identità. Ciò che è certo è che dietro a questa sempre maggiore voglia di restare a casa propria non si cela nazionalismo o peggio euroscetticismo. Anzi, il 51% degli intervistati ritiene importante votare alle elezioni europee e dunque partecipare alla vita comunitaria e vivere attivamente la propria cittadinanza europea, anche tramite attivismo, volontariato e momenti di dibattito, il cui luogo principe è il web. C'è infine da sottolineare che, benché i dati medi raccolti, cioè quelli relativi alla globalità degli intervistati, possano sembrare sorprendenti, esistono comunque forti differenze percentuali tra Stato e Stato. Facciamo un esempio. Il sondaggio chiedeva ai ragazzi di giudicare il sistema educativo del proprio paese, valutandone l'adeguatezza al mondo del lavoro attuale. La percentuale media europea dice che più della metà dei giovani, il 59%, trovano il proprio sistema educativo nazionale all'altezza delle esigenze del mondo del lavoro. Se però si va a guardare ai singoli stati, questo roseo panorama cambia volto. Paesi come Germania, Danimarca e Malta hanno risposto positivamente, ma in altri stati, quelli maggiormente colpiti dalla crisi e i cui giovani si sentono più emarginati, quindi la Grecia, la Croazia, la Romania, ma anche la Francia, in questi stati l'istruzione è stata valutata da più della metà dei ragazzi inadeguata a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Ancora una volta viene difficile immaginare un destino comune per giovani che vivono realtà così diverse. Questa è la vera sfida dell'Europa unita. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma. Eurofonica.
Continuiamo a parlare dei giovani millennials e del loro rapporto con le istituzioni europee. Oltre al già citato Eurobarometro, ne abbiamo parlato prima, lo strumento usato dal Parlamento europeo per tastare il polso dei cittadini sulle principali attività istituzionali, esistono però anche altre attività che intendono avvicinare i giovani alle istituzioni europee e quindi si può dire colmare quel gap che spesso sfocia in aperto antieuropeismo.
In tre parole, European Youth Event, un evento che si svolgerà dal 20 al 21 maggio di questo mese nel Parlamento Europeo di Strasburgo. La maggior parte dello staff di Eurofonica sarà proprio lì a portarvi la voce dei tanti europei che si riuniranno per festeggiare la nostra unione. Faremo anche uno speciale, ovviamente, che vi faremo sentire tra una settimana. Diciamo che è un'opportunità unica per incontrare e discutere con i responsabili europei. Ciascuno di noi parteciperà a tantissimi panel e vi faremo sapere.
Da Uradio Siena, Alice Masoni vi racconterà in questo focus di cosa si tratta e vi darà dei consigli molto utili su come riuscire a seguire l'evento anche restando, pensate un po', comodamente seduti a casa davanti al vostro PC.
Eurofonica.
Ci siamo. Tra poco più di 24 ore le porte del Parlamento Europeo di Strasburgo si spalancheranno per accogliere 7.000 giovani provenienti da tutta Europa. Per quale motivo? Ma per lo European Youth Event, ovviamente. Proprio all'inizio della nostra avventura eurofonica vi avevamo parlato di questo evento che ogni due anni trasforma una delle maggiori istituzioni europee in una fucina di idee, dibattiti e incontri multiculturali e multilinguistici tra giovani under 30. Ebbene, quanto vi avevamo anticipato, sta per diventare realtà. Tutto inizierà la mattina di venerdì 20 maggio e durerà fino alla sera del giorno seguente. In questi due giorni i partecipanti ad AI avranno la possibilità di confrontarsi sulle tematiche che già dall'apertura delle iscrizioni sono state rese note. Guerra e pace, come costruire le prospettive per un pianeta pacifico, apatia o partecipazione, agenda per una democrazia viva, esclusione o accesso, giro di vite sulla disoccupazione giovanile, ristagno e innovazione, il mondo del lavoro di domani e infine collasso e successo, nuove strade per un'Europa sostenibile. La forza di AI sta nel coinvolgere attivamente tutti i presenti in attività dedicate ai 5 temi scelti, che si svolgeranno secondo molteplici modalità. Tanto per citarne solo alcune, ci saranno incontri, dibattiti, ascolti, ma anche workshop formati da gruppi ristretti o i cosiddetti Ideas Lab e Ideas Check. Durante i primi, i partecipanti potranno decidere l'ordine del giorno in discussione in assemblea, avanzando le loro proposte di cambiamento, mentre durante i secondi avranno addirittura la possibilità di esporre idee e proposte direttamente ai politici. E le loro domande non cadranno nel vuoto, dato che gli stessi politici saranno chiamati a rispondere. Ma quali saranno le attività più interessanti da seguire? C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Noi ve ne anticipiamo qualcuna giusto per darvi un'idea. Oltre al saluto del presidente del Parlamento europeo in persona, Martin Schulz, che aprirà le danze di AI, sarà possibile affrontare lo spinoso e vastissimo tema del futuro dell'Europa in compagnia dei due vicepresidenti del Parlamento, Mairead McGuinness e Sylvie Guillaume. L'UE non si è probabilmente mai trovata di fronte a così tante e complicate sfide, ma se un po' di spirito europeo ha iniziato a confluire nelle nostre vene e nelle nostre menti, probabilmente non tutto è davvero perduto come si vorrebbe far credere. Tra queste sfide c'è sicuramente quella innescata dalla crisi dei rifugiati e dagli attentati terroristici che nell'ultimo anno hanno sconvolto l'Europa. Ma anche l'ambiente in cui viviamo ci ricorda praticamente ogni giorno che dobbiamo far qualcosa affinché il nostro stile di vita diventi più sostenibile e lungimirante. Tra il destino di Schengen e le conclusioni della conferenza internazionale sul clima di Parigi dello scorso dicembre, nonché un infinito elenco di ulteriori argomenti, ci sarà veramente tanto di cui parlare, discutere e ideare. Il tutto nel giro di sole 48 ore. Onde evitare di farvi morire di invidia nel caso in cui non poteste partecipare all'evento, vi informiamo che AI ha pensato anche a voi, grazie allo streaming in diretta dal Parlamento e dai contenuti diffusi tramite i social. Usate l'hashtag AI2016 e diventate parte attiva di dibattiti e discussioni. I moderatori sceglieranno le migliori domande prese dal web e le esporranno al pubblico presente. E se ancora non vi basta, c'è un'ulteriore opportunità per rimanere aggiornati su AI e ve la offriamo proprio noi di Eurofonica, che saremo presenti in carne, ossa e microfono. Non vi resta che seguirci sui social e ascoltare la prossima, ultima e imperdibile puntata in onda mercoledì prossimo. Ne sentirete e ne vedrete delle belle. Alice Mazzoni, Euradio, per Eurofonica.
Eurofonica.
Nous savions tous déjà qu'il y aurait une fin. Qui les saura? Solitaire. Oublie. Dans l'inconnu, cause I love you.
erano i Green Moon con I Love You.
Noi continuiamo a parlare di giovani europei e delle modalità innovative che l'Unione Europea finanzia e promuove per metterli in contatto. Abbiamo ricordato più e più volte che le istituzioni europee finanziano e sostengono economicamente tutti quei progetti che hanno l'obiettivo appunto di connettere i giovani di tutta Europa. Ma lo sapevate che esiste anche un premio dedicato per tutto questo?
Stai parlando forse del premio Carlo Magno?
Esatto, e più nello specifico del premio europeo Carlo Magno della gioventù, che ha lo scopo di incoraggiare l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a progetti di integrazione europea.
Benedetta Intelisano di Radio Zammu ha approfondito per noi molto bene cosa sia questo premio, che ricordiamo viene assegnato a dei progetti che sono intrapresi da giovani che però favoriscano la comprensione e promuovano, come diceva Rossella, l'emergere di un sentimento comune dell'identità europea e quindi diano buoni esempi pratici in questo senso. In particolare Benedetta ci ha raccontato il progetto vincitore di questa edizione del 2016, Integrate.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Integrate ha vinto il premio europeo Carlo Magno della gioventù 2016. Ma andiamo con ordine. Che cos'è Integrate e in cosa consiste questo riconoscimento? Integrate è un progetto dedicato a rifugiati e migranti richiedenti asilo ed è finalizzato all'integrazione nel territorio. Nello specifico, giovani volontari provenienti da tutta Europa, insieme a organizzazioni e comunità locali come ad esempio le scuole, si impegnano a realizzare workshop, seminari e attività ricreative nei centri di accoglienza per educare all'integrazione e favorirla. Proprio per questo, tra le attività svolge un ruolo importante anche l'insegnamento delle lingue, in modo da permettere non soltanto una migliore comunicazione, ma anche di assumere maggiore consapevolezza sul fenomeno e sui benefici che un'adeguata accoglienza può dare. Per 6 settimane i volontari organizzano attività indirizzate specificamente ai minori ed altre dedicate agli adulti. Vengono fatte attività didattiche, giochi di società e progetti creativi per i più piccoli e seminari riguardanti la realtà sociopolitica italiana ed europea, lezioni di informatica e di lingua inglese per i più grandi. Integrate è un progetto della sezione italiana di AIESEC, che è uno dei più grandi network di studenti universitari e neolaureati, nato nel 1948 come Associazione Internazionale di Studenti in Scienze Economiche e Commerciali. Dopo aver presentato la candidatura, il progetto di AIESEC Italia è stato selezionato lo scorso marzo come finalista per il premio Carlo Magno della Gioventù 2016 ed è finito sul podio superando Grecia e Inghilterra. Il premio europeo Carlo Magno della gioventù, giunto alla sua 9ª edizione, nasce proprio per promuovere l'integrazione e per far emergere una coscienza europea fra i giovani. Viene assegnato ogni anno a progetti intrapresi, per l'appunto, da giovani, che ne favoriscano la comprensione e promuovano l'emergere di un sentimento comune di identità europea. Chi lo indice è il Parlamento europeo insieme alla fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. A scegliere i vincitori sono 2 giurie. In una prima fase delle giurie nazionali, composte da almeno 2 deputati del Parlamento europeo e da un rappresentante di un'organizzazione giovanile, che selezionano un vincitore nazionale in ciascuno dei 28 stati. Nella seconda, una giuria europea, composta da 3 deputati, dal Presidente del Parlamento europeo e da 4 rappresentanti della fondazione del premio, che stabiliscono i primi 3. I premi? 5.000 euro al miglior progetto, 3.000 al secondo e 2.000 al terzo, più visita al Parlamento europeo e ad Aquisgrana, in Germania. La cerimonia di consegna è avvenuta la mattina del 3 maggio proprio ad Aquisgrana, 2 giorni prima di un'altra premiazione molto particolare. Oltre al premio della gioventù, c'è infatti anche il classico premio internazionale Carlo Magno, che è destinato a personalità che si sono distinte per meriti particolari in favore dell'integrazione, ma senza vincoli di età. L'edizione di quest'anno è stata vinta, pensate un po', da Papa Francesco, per la pace, comprensione, compassione, tolleranza, solidarietà e integrità che hanno caratterizzato tutto il suo pontificato. Benedetta Intelisano di Radio Zammu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve. Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Sono innamorato di te, bella, ricca e solitaria. L'ho sempre saputo di non potermi accontentare mai. La tua materia grigia da bocconi mi trapana la testa. Alle tre del pomeriggio ti sposerei, un'ora dopo ti avrei già sparato. 10.000, 12.000, 14.000, i miei battiti al minuto, la tua retta che si inflaziona. Sei più bella se distratta mentre ti avvolgi nel tuo cardigan di Ralph Lauren. I sogni piovono dal cielo. Il Brasile è sempre stato il sogno di chi ha detto Marquez, amore mio, se vuoi.
Schneider Noor, Campus Culture su Eurofonica. Il primo e unico programma internazionale realizzato da studenti e professionisti di Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Italia e Grecia. Andrea, oggi ci porti alla scoperta degli stereotipi europei.
Sì, oggi vi porto in un paradiso dove i poliziotti sono inglesi, i cuochi italiani, i meccanici tedeschi e gli amanti invece francesi, e tutto è organizzato dagli svizzeri.
Ma come si vedono gli europei tra di loro?
Beh, ha fatto storia l'Atlante dei pregiudizi di Janko Sketov, nome impronunciabile bulgaro, che però per fortuna una vive a Londra e spero parli anche l'inglese, che ha una passione per le mappe, e sono più di 100 quelle consultabili nel sito Mapping Europe, e ce n'è per tutti i gusti. Ogni paese ha la propria visione del mondo e quindi dei suoi vicini europei. Per esempio, per i tedeschi noi siamo il paese della pizza e dei musei, in Norvegia piove troppo e la Svezia è una grande Ikea, mentre in Spagna ci sono hotel molto economici. Per i francesi invece noi siamo simpatici ma rumorosi, e la Polonia è il paese degli idraulici. In tempi di Brexit fa meno sorridere pensare che per gli inglesi tutti gli altri paesi europei siano il malefico impero federato dell'Unione Europea. Una versione aggiornata del detto britannico: c'è nebbia sulla manica, il continente è isolato dall'Inghilterra.
E per noi italiani qual è la nostra visione degli altri paesi europei?
Beh, oltre a ribadire il fatto che l'Italia sia il paese più bello del mondo, i nostri connazionali pensano che il Belgio sia sinonimo di Europa, in Svizzera facciano solo orologi a cucù e in Repubblica Ceca ci siano solo pornostar.
E invece come ci vedono gli altri paesi? Ad esempio, i cinesi.
È difficile per uno stato con più di 1.300.000.000 di persone capire tutte le sfumature tra i vari paesi europei, però proviamo. Molti cinesi si chiedono per esempio perché la Spagna non annetta il Portogallo, o perché gli italiani siano così deboli, oppure perché i cechi non partecipano alla Coppa del Mondo. E hanno una profonda ammirazione per la Gran Bretagna, che la considerano minuscola ma forte. Mentre per gli Stati Uniti l'Italia è il paese del padrino, Spagna e Portogallo sono una piccola America Latina, la Romania è Dracula e i francesi sono il paese delle ascelle puzzolenti.
Dagli stereotipi però spesso nascono anche delle battute,
come le 345 che gli europei si fanno reciprocamente, o meno quelle che noi possiamo conoscere dal libro di Romain Saint-Nivert, che ha fatto una piccola raccolta di battute tra i paesi europei, che si chiama Moqueton, tradotto chi prendiamo in giro. Lui sostiene che ridere insieme vuol dire che ci sia un'amicizia o meno una simpatia di fondo tra questi paesi. Facciamo qualche esempio di battute. Per esempio, in un caffè di Helsinki potrete sentire questa battuta: qual è la differenza tra gli svedesi e i finlandesi? Gli svedesi hanno ottimi vicini. Oppure in un pub di Dublino, qual è la definizione di eccitazione per un inglese? Mangiare il cioccolatino after 8 alle 7:30. Insomma, non questo grande umorismo, però Sì, la cosa interessante di questo libro è che l'unica eccezione sembra essere proprio l'Italia. Noi siamo infatti l'unico paese europeo a prendere in giro se stesso.
Ma ascolta, questi stereotipi danneggiano secondo te le relazioni tra i paesi?
Facciamo un salto indietro di 50 anni per avere qualche ricerca a riguardo, e guardando quella fatta da Otto Klinenberg sullo studio degli stereotipi nazionali pubblicato nel Bollettino delle Scienze Sociali delle Nazioni Unite nel 1951, sostiene che gli stereotipi negativi di per sé non portano ad un'ostilità tra paesi, però dall'altra parte rendono più facile che si sviluppi l'ostilità. Per uscire fuori dallo scioglilingua, la Germania per esempio non ha attaccato la Francia perché questi ultimi sono considerati altezzosi o maleducati, però lo stereotipo fatto da base psicologica per giustificare una propaganda nazista quando si è trattato di invadere la Francia.
Beh, in 60 anni voglio sperare che le cose siano un po' cambiate.
Dici, perché lo stereotipo per il quale ogni musulmano è un terrorista e ogni terrorista è un musulmano, alimentato da molte forze politiche, sembra però dirci il contrario. Ma rimaniamo nei nostri confini europei. Gli stereotipi negativi possono anche influenzare le decisioni politiche prese dalla Commissione europea, o meglio, dai negoziati all'interno dei consigli europei. Ad esempio, la ricerca del 2013 del Pew Research Center, un think tank statunitense che ha studiato i media di 8 paesi europei, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Grecia, riporta come quest'ultimo, il paese di Tsipras, fosse visto dagli altri come il più fannullone d'Europa, ad eccezione della stessa Grecia che invece vedeva noi come i meno laboriosi. Forse questo stereotipo ha sancito il fallimento del governo di Tsipras, che l'anno scorso ha tentato di rinegoziare il debito senza però riuscire a portare a casa tutti i risultati che aveva promesso in patria. Non lo sapremo mai. Un sorriso però ce lo strappa sempre la stessa ricerca, visto che tutti gli 8 paesi, quindi compresa l'Italia, vedono come il paese meno affidabile d'Europa il nostro. E quindi, che lo si voglia o no, gli stereotipi continueranno ad esistere fino a quando ci saranno delle particolarità delle nazioni. In fondo il mondo è bello perché è vario, se vogliamo utilizzare un proverbio. Dopo secoli di lotte e sangue, secondo me è meglio uno sfottò che una guerra. La speranza è che quindi l'Unione Europea non diventi un inferno dove i poliziotti sono tedeschi, i cuochi inglesi, i meccanici francesi, gli amanti svizzeri, e soprattutto che tutto sia organizzato dagli italiani.
I nostri vestiti, nessuno potrà mai levarceli. Un giorno ci siamo giurati che sarebbero stati gli unici. La gente che sta negli uffici e aspetta la sera per spegnere, poi trova tre disperati.
Soldi sono finiti su Eurofonica, si spera. Torniamo live e continuiamo con le nostre panoramiche sulle principali questioni europee.
Dicevi bene, i soldi sono finiti, ma non quelli che il Parlamento europeo vorrebbe dare a una serie di partiti che noi abbiamo citato in una precedente puntata di Eurofonica. Subito dopo l'International Journalism Festival abbiamo infatti parlato del pericolo rappresentato dall'avanzata dei cosiddetti partiti antisistema in Europa, in particolare quelli di matrice fascista e nazista.
Già, e torniamo a parlarne perché la recente approvazione del Parlamento europeo di un finanziamento da 600.000 euro a favore dell'Alleanza per la Pace e la Democrazia, in cui confluiscono i principali partiti di estrema destra xenofoba, ha creato appunto un vero e proprio caos mediatico.
Tra le tante voci che si sono espresse in modo contrario a questo stanziamento, tra cui citiamo il vicepresidente del Parlamento europeo con delega al bilancio, Davide Sassoli, che tra l'altro è stato nostro ospite, e Sergio Cofferati, sempre anche lui ospite delle nostre puntate, il problema secondo loro è capire la legittimità di questo contributo, in particolare rispetto al requisito del rispetto dei valori europei sancito dall'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea.
Per Eurofonica, Fabiano Catania da Radio Eco Pisa ci inquadrerà la questione nel focus che ora andremo a sentire.
Euro
Fonican.
L'Unione Europea in questi anni ha fatto e continua a fare scelte politiche spesso impopolari, contestate da più fronti. Un elemento però su cui è necessario che tutte le forze politiche e tutti i cittadini europei si trovino d'accordo è il principio fondante dell'Unione stessa: l'antifascismo. Dimenticare che l'idea di Unione Europea nasca principalmente dalla speranza che gli orrori della guerra non dovessero più ripetersi sarebbe come insultare noi stessi, la nostra storia. Eppure i fascisti non vivono su Marte come in un film di Corrado Guzzanti, ma sono sulla Terra e da diversi anni prendono persino parte alle decisioni di Bruxelles. Ha scatenato accese polemiche la notizia apparsa su EUNews e su Repubblica, secondo la quale Forza Nuova, partito dichiaratamente neofascista, incasserà per l'anno 2016 600.000 euro di finanziamenti direttamente dal Parlamento europeo. Il finanziamento è un diritto del partito capeggiato da Stefano Fiore, in quanto parte di un gruppo politico paneuropeo, Alleanza per la Pace e la Democrazia, che annovera tra i suoi membri, oltre alla già citata Forza Nuova, anche Alba Dorata, partito neonazista greco che risulta tuttora nel Parlamento europeo con 3 parlamentari, fervente sostenitore della supremazia della razza bianca, e un ex parlamentare belga, negazionista convinto. Verrebbe da sorriderci su, per quanto possa essere ridicola l'idea che nell'Europa democratica siano ancora molto attivi certi nostalgici della marcia su Roma o dei campi di concentramento. Viene meno da ridere se si dà un'occhiata su YouTube ai video dei loro comizi. Braccia tese, uniformi e cori razzisti sono ciò che troverete. La notizia tuttavia ha provocato una tale eco mediatica da creare un vero terremoto nei palazzi del potere europeo. Molti esponenti dell'istituzione, tra cui il vicepresidente del Parlamento europeo, David Sassoli, hanno chiesto un nuovo esame delle procedure di assegnazione dei fondi, che, come si legge nel regolamento del Parlamento, vengono assegnati in presenza di alcuni prerequisiti essenziali, tra cui rispetto dei principi fondanti dell'Europa, libertà e democrazia su tutti, ma non vengono di certo analizzate le dichiarazioni spesso sconvenienti che i singoli esponenti politici di quei partiti pronunciano ai loro comizi. E la democrazia, si dirà, fa parte del gioco della libertà di espressione. E invece no. In Italia e in Germania, i paesi che hanno sperimentato più di tutti l'assurdità di queste ideologie, l'apologia di fascismo e di nazismo è punita con la reclusione fino a 3 anni dal codice penale. A Bruxelles intanto vengono elargiti finanziamenti a movimenti politici che si ispirano proprio a quelle idee che l'Europa ha sempre cercato di combattere. Ciò che è peggio è che non si pone il vero tema di questa spiacevole faccenda, il rispetto della legge. Se esistono leggi nazionali che vietano la ricostituzione di partiti fascisti e puniscono severamente i gesti di apologia come il braccio teso, perché questi partiti vengono iscritti alle liste elettorali? Nel nostro paese abbiamo visto qualche mese fa un leader politico importante sfilare a Roma con Casa Pound, partito il cui segretario si dichiara tranquillamente fascista. L'accaduto avrebbe dovuto far scattare un allarme nelle autorità competenti prima e nella società civile poi. Invece tutto ciò rimane quasi indifferente alle istituzioni. Proprio in questa incertezza legislativa, in questa indifferenza, serpeggiano i grandi pericoli per la nostra Europa, sempre più indebolita dalle crisi migratorie ed economiche e incapace di ricordare il proprio passato. Il problema non è il finanziamento elargito a Forza Nuova, ma l'applicazione della legge che manca nei singoli paesi, o forse addirittura la volontà politica. Nel 2007, infatti, la Germania propose di estendere il divieto dell'uso della svastica a tutta l'Europa, ma l'idea fu bocciata da Gran Bretagna e Svezia, che si appellarono al concetto di libertà di espressione. L'Unione Europea ha il compito di farsi garante della democrazia e della libertà, e noi, ogni giorno, dobbiamo vigilare affinché questi valori rimangano intatti. Ma anche la libertà ha dei limiti, perché il fascismo, per dirla con le parole di Sandro Pertini, non è un'opinione come le altre, ma è un crimine. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Kurt Weill, Kidding Around, ancora su Eurofonica, live sul network delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni.
Ogni settimana parliamo di Unione Europea, ma questa volta vogliamo dedicare uno spazio a una pagina che prende in giro e ci fa sorridere tanto, cioè gli eurocrati, che è questa pagina Facebook che paragona Schäuble a Palpatine, pubblica dei post divertenti come per esempio, ve ne citiamo uno, il nuovo ambasciatore italiano presso Unione Europea a Bruxelles è durato meno di uno stagista non retribuito al Comitato delle Regioni. Insomma, pur di non ricevere una procedura di infrazione abbiamo deciso di intervistare uno degli admin, vero Rossella?
Esatto, da Verona Caterina Moser di Fuori Aula Network è riuscita a intervistare uno degli amministratori di questa pagina, a cui per motivi di sicurezza abbiamo alterato la voce per renderlo irriconoscibile.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Il fascino discreto della tecnocrazia europea, siamo l'Europa della burocrazia e delle banche. Questa è la descrizione della pagina su Facebook Gli Eurocrati, una pagina che ha avuto un sacco di successo ultimamente, ha più di 24.000 like e noi abbiamo avuto l'opportunità di parlare con uno degli amministratori della pagina. Ciao intanto.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, prima di tutto, come e perché è nata questa pagina?
Ma la pagina è nata ormai un paio d'anni fa, se non ricordo malissimo, dopo una cena a Bruxelles che avevamo fatto con alcuni colleghi, in cui chiacchierando di politica e un po' di questioni italiane, diciamo, ci siamo chiesti se fosse possibile fare satira sulla politica e sulla tecnocrazia europea. Era, se non ricordo male, il punto del periodo di uno dei tanti scontri fra il governo italiano dell'epoca e la Commissione europea. Quindi ci è venuto un po' spontaneo tentare di capire come poter traslare questa cosa in forma satirica.
Secondo te quanto è facile fare satira sull'Europa e quale criterio utilizzate per scrivere i vostri post?
Ma allora, non è facilissimo, perché soprattutto all'inizio abbiamo dovuto trovare un codice comunicativo che fosse divertente naturalmente, ma comprensibile anche fuori da quella che noi chiamiamo la Eurobubble, cioè quella bolla di funzionari politici e personale che lavora a Bruxelles, a Strasburgo e nelle istituzioni europee, che capisce bene gli inside joke, ma che naturalmente non è assolutamente esportabile fuori appunto da questo microambiente. E quello che noi abbiamo fatto per costruire la nostra satira è ascoltare quello che viene detto normalmente nel lavoro di tutti i giorni delle istituzioni europee e tentare di portarlo agli estremi, al limite, come si fa in qualsiasi progetto satirico. E poi ovviamente ci mischiamo un po' di cultura pop, come per esempio, non so, appunto House of Cards, West Wing. Abbiamo usato citazioni da alcuni film italiani come Il Divo, cartoni animati, un po' quello che ci viene in mente sul momento, ecco, una cosa un po' stile brainstorming.
Molto creativa, tra l'altro, per niente volgare, per niente scontata. Però adesso, in realtà, vorrei parlare direttamente con gli eurocrati e non più con l'amministratore della pagina. Voi eurocrati vi esprimete in un linguaggio molto freddo, proprio tipico dei burocrati. Ma in certi momenti emerge un po' una linea politica. Qual è la linea politica che seguite?
Mi stanno ovviamente parlando direttamente gli eurocrati nell'auricolare, come Amber quando facevano nella RAI. E mi dicono che la linea politica di assoluta e totale fedeltà a Angela Merkel, Wolfgang Schäuble e tutti i più pesanti falchi che lavorano nella Commissione europea, a partire dal vicepresidente Katainen.
Infatti emerge molto la predilezione per la Merkel e qualche opinione sui commissari UE, non so, da Draghi piuttosto che Juncker.
Allora, su Draghi naturalmente gli eurocrati pensano tutto il male possibile, perché è un criptomediterraneo che si è inserito nei gagli vitali della Banca Centrale Europea e sta tentando di distruggere tutta l'austerità che è stata costruita in questi anni con queste politiche monetarie assolutamente inaccettabili da un punto di vista nordico, tedesco e di appunto sostegno totale dell'austerità. Però quanto riguarda Juncker invece l'abbiamo messo lì naturalmente, perché è facilmente controllabile semplicemente con una bottiglia di gin e al limite qualche altro superalcolico.
E Martin Schulz?
Martin Schulz possiamo dire che è utile, si potrebbe utilizzare un termine che utilizzava Lenin ormai quasi un secolo fa, riferendosi a chi lavora dall'interno della socialdemocrazia per distruggerla, ma diciamo, penso che ci siamo capiti.
Ok, ma sempre a modo vostro un commento sulla Brexit, come vedreste l'Europa senza UK?
Ma l'Europa senza UK sicuramente funzionerebbe molto meglio, tuttavia ci diverte molto l'idea di aver sottomesso quest'isola ribelle che per millenni non si era voluta piegare al dominio dell'Europa continentale, e ovviamente noi speriamo che vinca il sì al referendum per poter continuare a introdurre direttive e regolamenti che gli inglesi non capiscono e che odiano.
E sull'immigrazione? L'Europa in questo periodo sta lavorando molto per trovare delle soluzioni. Voi cosa ne pensate?
Ma diciamo che i paesi da cui provengono questi migranti, che hanno i conti in ordine, possiamo considerare di sviluppare una collaborazione, come abbiamo pubblicato sulla pagina proprio ieri, il riferimento all'Arabia Saudita. Per tutto il resto, ovviamente, l'ennesimo scherzone che abbiamo fatto alla Grecia e all'Italia, per cui ora letteremo ancora un po' sulla graticola, ma poi li aiuteremo come abbiamo sempre fatto.
E quali sono i vostri progetti futuri?
Ma i progetti degli eurocrati sono sicuramente quelli di portare l'austerità e il rigore di bilancio sempre più a fondo e più in profondità nelle istituzioni dei singoli stati membri europei, e soprattutto di piegare i governi ribelli come quello italiano, che non vogliono accettare il vero bordo liberista tedesco. I progetti degli amministratori invece sono quelli di andare avanti con la pagina e vedere fino a che punto possiamo avanzare, finché non ci licenzieranno o ci scopriranno entrambe le cose.
Oppure vi faranno lavorare direttamente a Bruxelles, probabilmente.
Ma posso dirti che a Bruxelles lavoriamo già, facciamo altro, naturalmente, però, come dire, preferiamo tenere l'identità coperta proprio per questo motivo.
Perfetto.
Grazie.
Grazie a te.
Eurofonica.
È la prima volta che mi capita. Prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po' distante dalle cose della vita, così profondamente non l'avevo mai sentita. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio petto senza spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me.
Nessun grado di separazione, Francesca Michelin. Questa è la canzone che ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest. Scopriamo un po' di più di questo evento.
Esatto, da Roma 3 Radio, Sara Penge ha approfondito accuratamente i retroscena e i meccanismi dell'Eurovision Song Contest.
Eurofonica.
Ah, l'aria fresca, la natura incontaminata, le alci, le energie rinnovabili, gli ABBA. Sì, stiamo proprio parlando della Svezia, il paese che quest'anno ha ospitato lo Eurovision Song Contest, la manifestazione musicale più importante del vecchio continente. Ma andiamo con ordine, perché prima dell'edizione 2016 ce ne sono state ben 60. E in 60 anni quante cose sono successe? Negli anni 50 l'Europa stava pian piano uscendo dalla crisi post-bellica e la UER, l'Unione Europea di Radiodiffusione, che raccoglie le varie televisioni europee nazionali, voleva trovare un programma di intrattenimento che coinvolgesse tutte le nazioni europee. Sergio Pugliese, delegato italiano all'UER, a quel tempo direttore dei programmi della RAI, pensò ad un programma che si rifacesse al Festival di Sanremo, nato da pochi anni ma già un format di successo da poter trasmettere in contemporanea in tutti i paesi europei. Così, la prima edizione dello Eurovision Song Contest si svolse a Lugano, in Svizzera, nel 1956, con la partecipazione di soli 7 paesi: Olanda, Svizzera, Germania Ovest, Belgio, Francia, Lussemburgo e Italia, con 2 cantanti per paese. Oggi invece i paesi partecipanti sono addirittura 42, con 2 intrusi, per così dire. Israele, che partecipa dal 1973 e regolarmente iscritta alla UER, e l'Australia, forse il caso più eclatante negli ultimi 2 anni. Infatti nel 2014 fu invitata come ospite speciale grazie all'altissimo numero di ascolti raggiunti nel continente oceanico. Dal 2015 è stata inserita direttamente in finale. Se avesse vinto l'Australia, secondo una modifica apportata al regolamento per la nuova edizione, avrebbe dovuto cedere l'organizzazione dell'edizione 2017 alla seconda classificata. Ma l'Australia è arrivata seconda, dietro l'Ucraina, la cui vittoria ha destato parecchie polemiche in Russia. Il governo di Vladimir Putin, infatti, ha reagito con profonda indignazione, chiedendo addirittura di aprire un'inchiesta sull'inclusione nella gara di una canzone così politica e antirussa, minacciando di boicottare la gara nel 2017. 1944. Questo è il brano del misfatto presentato dalla giovane cantante ucraina Jamala, sulla deportazione dei tatari della Crimea, che durante il secondo conflitto mondiale vennero sterminati dal regime staliniano, perché accusati di aver collaborato con i nazisti. Tra i 200.000 tatari uccisi c'era anche la bisnonna della cantante. Il 2016 è stato però l'anno dei cambiamenti. Prima di tutto, ogni giuria nazionale assegna punteggi che vanno da 1 a 12 ai brani preferiti, ma non può votare per la propria nazione. In pratica si vengono a creare due classifiche, una della giuria e una del pubblico. L'esempio è stato con l'Australia, prima in classifica con i voti della giuria e la Russia con i voti del pubblico. E proprio per questo motivo, fino alla fine, c'è stato un testa a testa per la Russia, la quale ha ottenuto proprio dal pubblico 361 punti, arrivando a 491 totali, classificandosi terza dietro Australia ed Ucraina, classificatasi prima. Ma oltre al testa a testa della Russia, che ha destato scalpore, anche la politica ha sempre avuto un ruolo abbastanza controverso con lo Eurovision. Pensate, le regole del concorso vietano addirittura l'ammissione di brani con parole, discorsi o gesti di natura politica o simili. Lo scorso anno l'Armenia ha avuto un bel problema a riguardo. I Genealogy, un gruppo con membri provenienti da tutto il mondo, quasi a simboleggiare l'unità del popolo armeno, presentò un brano sul genocidio del 1915 da parte dell'impero ottomano. Mentre nel 2009 la Georgia si presentò con il brano Don't Wanna Put In, un gioco di parole sul nome del presidente russo Vladimir Putin, che la stessa Georgia negò. In quel caso, la UER diede la possibilità alla Georgia di poter riscrivere il pezzo o comunque selezionare una nuova canzone, ma successivamente lo Stato ritirò la propria partecipazione. Ma non solo nei brani. Nei voti si parla addirittura di alleanze strette tra paesi. Indovinate la Germania quanto si è classificata? Ebbene sì, ultima. Sarà stato preso in parola Mario Draghi quando replicò alla Germania che la BCE non obbedisce ai politici? Per quanto riguarda casa nostra, invece, a rappresentare il bel paese ci ha pensato la giovanissima Francesca Michelin, la quale ha avuto accesso allo Eurovision Song Contest dopo la rinuncia degli Stadio, gruppo italiano vincitore dell'ultimo festival di Sanremo, nonostante avessero il diritto a partecipare alla competizione europea, e lei, arrivata seconda con la sua Nessun Grado di Separazione, ha avuto accesso automaticamente alla gara. Ed è proprio con No Degree of Separation, la versione inglese del brano, che si è classificata sedicesima. Con i voti della giuria, la giovane cantante di Bassano del Grappa ha ottenuto ben 90 punti, mentre a livello di pubblico, grazie al televoto, ha ottenuto solo 34 punti. Insomma, dal lontano 1956 sono passati 60 anni. La Svezia e gli ABBA sono rimasti il simbolo del contest, l'Irlanda in cima all'Albo d'Oro con più edizioni vinte. Ma una cosa è certa, lo Eurovision Song Contest non smetterà mai di stupire l'Europa. Sara Penge per Eurofonica da Roma.
Eurofonica.
Stasera ma non ho letto l'oroscopo. Non è Rio de Janeiro ma c'è un clima fantastico. Io ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. Sotto le unghie nei bar fino al mare del Baltico. A cercarmi come un lago, mi guardi e ti specchi, non mi capirai mai. Si muovono i gatti fra secchioni e vetri rotti e la gente prende i mezzi fra i batteri e fra i ritardi. Provi a prendermi la mano ma non sono lì vicino, puoi specchiare.
Oroscopo di Calcutta, forse la canzone dell'estate. Vi proponiamo sempre delle canzoni diverse, l'avete notato in tutte queste 35 puntate di Eurofonica. Come sempre il nostro pubblico è formato dai giovani universitari, quindi nel momento della rassegna stampa parliamo di un evento, Gioventù in Azione, organizzato dal Partito Popolare Europeo, che si terrà a Milano dal 20 al 21 maggio del 2016 al Centro Congressi Palazzo delle Stelline, nella Sala Manzoni, in Corso Magenta 61. Ovviamente un evento aperto a tutti, è organizzato dall'onorevole Lara Comi, si parlerà di periferie e sicurezza e ci saranno anche tanti altri diciamo addetti ai lavori dell'Unione Europea, come per esempio la già citata Lara Comi, che è membro del Parlamento Europeo e vicepresidente del gruppo del PPE, ma anche Esther Delange, membro del Parlamento Europeo e vicepresidente del gruppo del PPE. Si parlerà di occupazione, delle politiche, le iniziative per i giovani, anche di politica commerciale, crescita e nuovi posti di lavoro, il governo delle grandi città, quindi Milano 20-21 maggio. Ma parliamo di altro, Rossella.
Esatto, siamo arrivati oramai quasi in chiusura e volevamo proprio partire con una notizia che sta un po' infiammando gli animi di molti imprenditori ed economisti, non soltanto europei. È di qualche giorno fa la notizia del Sole 24 Ore che ha annunciato la cosiddetta bocciatura da parte del Parlamento Europeo dello status di economia di mercato applicata alla Cina. Mentre si aspetta una presa di posizione vera e propria da parte della Commissione Europea, che dovrà dare il via ad una deliberazione formale da parte appunto dell'establishment comunitario, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione con cui ha preso una posizione molto netta contro questa possibilità.
Sì, contrario ovviamente, è una notizia che farà piacere ai tanti imprenditori europei che sono ormai tanti anni, lo sentiamo sempre in qualsiasi telegiornale, accusano la Cina di vendere i propri prodotti sotto costo grazie al mancato rispetto delle leggi in materia di sicurezza oppure per esempio dei diritti del lavoratore e della tutela ambientale. Quante volte abbiamo sentito la parola dumping, che un po' riassume tutti questi concetti. La vera curiosità è che questa risoluzione parlamentare è stata approvata in modo trasversale, 546 sì, solo 28 contrari e 77 astensioni. Quindi questa convergenza tra forze politiche tra loro opposte, da una parte il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista, oppure anche dall'ALDE e i Verdi, insomma tutti d'accordo a definire la Cina non idonea per il mercato.
Esatto, è come se l'Europa volesse mandare un messaggio molto chiaro, al Parlamento almeno, un messaggio molto chiaro alla Cina e una vera e propria richiesta alle altre istituzioni europee per mantenere ben salde le misure di controllo antidumping, come citavi giustamente te, quelle già in vigore, anche continuando magari a imporre dazi ai prodotti made in China. Perché, ricordiamolo, il protocollo che ha permesso alla Cina di entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, un accordo che tra l'altro era stato sottoscritto nel lontano 2001, prevede che proprio dopo 15 anni, quindi adesso in scadenza nel 2016, l'Unione possa decidere se concedere al paese asiatico lo status di economia di mercato oppure no.
La posta in gioco è alta perché, tra le altre cose, se l'Unione riconoscesse la Cina come economia di mercato, automaticamente verrebbero ridotti tutti quegli strumenti di commercio, di protezione dei prodotti dell'Unione Europea, di cui al momento dispongono le autorità comunitarie.
E sempre a proposito di commercio europeo, un'altra notizia che sta destando non poco interesse è tra l'altro la minaccia di Atene di porre il veto sul TTIP, l'accordo, l'abbiamo già citato moltissime puntate di Eurofonica, l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, qualora non si riuscisse a raggiungere una tutela sufficiente per alcuni prodotti europei, in particolare le IGP, le indicazioni geograficamente protette.
Traduciamo un po': Atene cerca di porre il veto perché tra i prodotti in pericolo potrebbe esserci proprio la feta, che come tanti altri prodotti IGP della Grecia ma anche dell'Italia, sarebbe anche per la Grecia l'impossibilità a negoziare le concessioni necessarie a chiudere i negoziati in settori per loro strategici come gli appalti pubblici e i servizi di trasporto.
E probabilmente proprio questa, no, la questione che poi sta a cuore al governo Tsipras. Da qua la forte dichiarazione, però le reazioni, no, del nuovo ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, secondo cui gli accordi di libero scambio dell'Europa con USA e Canada, il TTIP e il CETA, lo ricordiamo, sarebbero fondamentali e non si può, secondo lui, mettere in rischio a repentaglio la loro effettiva realizzazione, non si può rischiare di farli saltare per il voto negativo di uno dei parlamenti dei paesi membri. Per questo, sempre secondo Calenda, bisognerebbe dare alla Commissione Europea un maggiore potere negoziale per portarli appunto a termine.
Insomma, rafforzare l'esecutivo europeo a fronte di un'opinione pubblica che però è sempre più critica. Nell'attesa di capire in che modo sarebbe opportuno ristrutturare la governance europea, noi vi lasciamo con la You Skills di Lorenzo Pelucca di Radiofonica di Perugia e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Eurofonica.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Eccoci giunti ad un nuovo episodio di EU Skills, la rubrica con cui vi aggiorniamo su alcune delle tantissime opportunità che le istituzioni europee offrono. Partiamo con i tirocini di formazione del Parlamento Europeo. Per candidarsi occorre aver conseguito, prima della data limite di inoltre della candidatura, un diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso all'università oppure di studi superiori o tecnici di pari livello. I tirocini di formazione sono riservati in via prioritaria ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi, purché abbiano compiuto 18 anni di età il primo giorno del tirocinio. La durata va da 1 a 4 mesi con una possibilità di deroga. Per i tirocini di formazione non obbligatori, che inizieranno il 1 settembre prossimo, il periodo di iscrizione scade il 1 giugno, dunque affrettatevi. Tenuto conto del considerevole numero di candidature, si consiglia infatti di non attendere l'ultimo giorno della data di iscrizione per inoltrare la propria candidatura. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito internet europarl.europa.eu alla voce Lavorare al Parlamento Europeo nella sezione Al vostro servizio. E sono aperte anche le iscrizioni per svolgere stage formativi presso la Corte dei Conti Europea, che partiranno il 1 settembre 2016. I tirocini hanno una durata tra i 3 e i 5 mesi e sono rivolti esclusivamente a candidati laureati. I tirocinanti si occuperanno di diverse attività che possono rientrare nell'ambito della politica ambientale, le risorse umane o in campo giuridico. Per partecipare alla sessione di settembre dei tirocini della Corte dei Conti Europea è necessario compilare in tutte le sue parti l'apposito form di iscrizione entro il 31 maggio 2016. Durante la procedura di ammissione i candidati dovranno specificare le loro preferenze in merito al campo di indagine del tirocinio e al periodo in cui si intende svolgere lo stage. Anche in questo caso vi rimandiamo al sito della Corte dei Conti Europea ECA.europa.eu alla voce tirocini sezione lavorare con per la Corte. E infine vi segnaliamo il bando Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei, programma Selective, pubblicato nell'ambito del programma Europa Creativa sotto programma Media, in scadenza il prossimo 14 giugno. I candidati devono essere distributori cinematografici o teatrali europei che svolgono attività commerciali. I film devono essere prodotti per la maggior parte da uno o più produttori con sedi in paesi partecipanti al programma Media e realizzato con una significativa partecipazione di operatori professionali provenienti da tali paesi. Il film deve essere un'opera recente di fiction, di animazione o documentaristica di durata non inferiore a 60 minuti e proveniente da un paese diverso da quello di distribuzione. La dotazione complessiva è disponibile pari a 9 milioni di euro, mentre il contributo finanziario consisterà in una somma forfettaria, a seconda del numero di sale cinematografiche interessate alla diffusione, fra i 2.800 e i 150.000 euro. Il riferimento al bando è EACEA 13-2015. Ed anche per oggi è tutto, noi ci sentiamo alla prossima puntata di EU Skills. Ciao!
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.